24 mattino.
Mercoledì 2 aprile, le 8 e 15 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi farò una cosa che non faccio mai, che apro con due, anzi molti giornali italiani e con le storie di due giornalisti, Paolo Guzzanti e Francesca Mannocchi, due giornalisti di diversa età e di diversa esperienza, anche di diversa opinione politica, però due grandi inviati. Tutte e due si sono ritrovati in bolletta per problemi di sanità, nel senso che Guzzanti ha raccontato ieri sui social di aver aperto una colletta tra i suoi amici, perché lui dice: io in tasca ho solo 14 euro. E perché c'hai solo 14 euro? Perché ho dovuto fare operazioni negli ultimi tempi, non potevo fidarmi dei tempi della sanità italiana, perché mi avrebbero operato da morto, mi è costato 8.000 euro. L'articolo, l'intervista migliore, quella di Massimiliano Scafi sul giornale, sul suo giornale o ex giornale, così come l'articolo su Francesca Mannocchi sul suo giornale La Stampa, lo scrive lei stessa: io malata di sclerosi, la sanità senza soldi che non riesce a garantire le cure a tutti. Sui social la denuncia dei giornalisti, tutti e due l'hanno fatta prima sui social. 4 mesi per una risonanza magnetica a 90 km di distanza, cioè doveva andare a Frosinone a farsi fra 4 mesi la risonanza magnetica, una storia pazzesca.
Sì, scusa, solo una precisazione: Francesca Mannocchi non dice di essere finita in bolletta per questo, però dice alla fine questo era qualcosa di dovuto, perché io ho la sclerosi multipla eppure sono stata costretta alla fine, per fare la visita nei tempi previsti per i controlli periodici che devo fare, ho dovuto pagare.
Sì, la regione le ha risposto che nella ricetta mancava la priorità, ma io li trovo due casi scandalosi, e li cito perché per due persone molto note, anche per le loro presenze in televisione, Guzzanti e la Mannocchi, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di persone non note che hanno lo stesso problema e che devono, insomma, hai capito benissimo, no?
Certo.
Devono pagare per fare quello che sarebbe nei loro diritti in omaggio alla sanità pubblica. E invece, allora, per compensarvi di questa apertura, ma non è su due giornalisti, sia chiaro, è sul problema che c'è dietro alle storie di questi due giornalisti. Dato Guzzanti ha detto che ha speso 8.000 euro, che gliene sono arrivate 4.000, è tutto contento, che suo figlio Corrado gli è stato vicino, gli ha dato i soldi, che lui ha giurato che li restituirà appena otterrà la 14esima, ma tutti gli hanno detto: ma no, non ti preoccupare, non me devi restituire. Ma invece do due notizie che sui giornali non possono esserci perché sono accadute stanotte, che in Florida c'è stata la prima battaglia elettorale dopo le elezioni in cui ha vinto Trump, ed era una battaglia elettorale scontata in parte in partenza, perché i due seggi lasciati liberi da Waltz e Getz, che sono entrati nell'amministrazione e sono state vinte, ve lo dico subito, il risultato, da due repubblicani. Però non era scontato, perché i democratici avevano investito quasi, avevano presentato candidati molto forti, investito quasi il doppio dei soldi, molti soldi in questa tentativa di avere una rivincita, un segnale dall'elettorato. Niente, questo segnale non è venuto, e però invece è venuto nell'elezione di un giudice della Corte Suprema del Wisconsin, che era importantissimo perché è un giudice che avrebbe fatto la maggioranza, e lì invece ha vinto il candidato liberale sostenuto da Soros, perché ormai il sostegno economico è diventato fondamentale, contro il candidato repubblicano sostenuto da Elon Musk. Anche questo, se vuoi prendere qua, quindi 1-1 nelle prime elezioni di un certo rilievo. È interessante questa del Wisconsin, sia perché è un giudice della Corte Suprema e sia perché c'è uno scontro indiretto fra Soros e Musk, e questa è una cosa che per i curiosi di curiosità, il marito di Kamala Harris lavora uno studio legale che si è messo a disposizione di Trump, e quindi perché doveva farlo, hanno avuto una riunione, per cui ci troviamo che molto indirettamente, ma il marito di Kamala Harris lavora per Trump. La notizia, chi la vuole leggere, è rimbalzata sul Corriere della Sera. La cosa che più mi ha preoccupato sul piano internazionale, ce ne sono migliaia, oggi sarebbe da fare tutta la rassegna, ma che Benjamin Netanyahu, che aveva licenziato il capo dello Shin Bet dei servizi segreti, ne ha nominato un altro, Ali Sharvit, che è un personaggio molto importante, l'ex capo della Marina, ma appena l'ha nominato lo ha dimissionato, sì, perché quelli del suo partito gli hanno fatto presente che Sharvit aveva sostenuto le proteste scoppiate nel 2023 contro i piani di governo di riforma del sistema giudiziario, e aveva parlato addirittura di rischi per la democrazia. Inoltre si era anche espresso pubblicamente a favore di un accordo territoriale sulle acque con il Libano nel 2022, e poi una sfilza di cose. Ma se Israele sta a questo punto, che nomina come capo dei servizi segreti uno senza che Netanyahu abbia fatto almeno un'indagine su chi è, che cosa ha fatto negli ultimi anni, anzi non lo sa e glielo fanno presente i suoi, lo nomina pubblicamente e lo licenzia, vuol dire che la situazione non è insomma non è delle migliori. Sui dazi hai detto tutto tu, segnalo perché è l'articolo più interessante che ho letto oggi, un'analisi di Veronica De Romanis, una tassa che danneggia i poveri ma i consumatori USA soffriranno di più. Lei lo spiega, i dazi di Trump non funzionano, l'import non diminuirà, il deficit commerciale, insomma un articolo esauriente. Eliminerei da questi articoli il fatto che a subire i danni saranno gli americani stessi, si ritorcerà contro di loro, perché mi sembra un po' quello che a Roma definiscono l'aglietto, capisci? È probabile che sia così, che abbia totalmente ragione come sempre Veronica De Romanis, e che la pagheranno cara gli americani. Ma non lo direi perché indebolisce la forza dell'argomentazione, come dire ci siamo messi una partita, vedrai che ti si ritorcerà contro, lo dico proprio in termini di efficacia argomentativa, capisci? Oh, dire che tanto
sì, dovuto andare a cercare su internet e trovo una pagina, roma.com, che mi spiega: a riconsolate con l'aglietto è un modo di dire che i romani, quando sentono che sia necessario dire qualcosa di consolatorio nei confronti di qualcuno che non sta passando un buon momento, questo è...
Esatto, per questo ho usato questa espressione, io l'ho tagliata a breve. E visto che sto parlando degli americani, allora avevano detto che entro pochi giorni, prima si era detto entro marzo, adesso entro aprile, Meloni sarebbe volata a Washington dove avrebbe incontrato Trump, ha avuto anche lei l'aglietto, nel senso che Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, verrà per le vacanze pasquali fra il 18 e il 20 aprile a Roma e la incontrerà, e non credo che, visto che la deve incontrare il 20 aprile, non so, può darsi tutto, ma le hanno dato l'aglietto. Ma soprattutto la cosa che mi ha fatto più sorridere è che annuncia in modo trionfalistico Diego Longhin su Repubblica, John Elkann ha incontrato invece Trump, dice è la seconda volta così, e i giornali di destra, Libero, dice Elkann va lì, bacio alla pantofola. Allora, quando si va a parlare con Trump, i giornali di sinistra, se il leader è di destra, dicono che va lì a baciare la pantofola, quando è viceversa, capisci? Insomma, c'è un incontro con Trump, sì, sarà anche il bacio della pantofola, però quella è la seconda volta, Meloni deve, non dico accontentarsi di Vance, sollevando, ma su questo hai già ironizzato tu abbondantemente, no, le ire di Salvini.
Io non ho ironizzato,
ma che collega, ma non t'ho sentito,
è la collega del Corriere della Sera che scrive che
con la scusa della collega del Corriere della Sera hai ironizzato perché Salvini dice ma io non ho visto l'agenda, non sto dietro a queste cose, non...
sì.
Continua per quello che riguarda. Ah no, ieri Tajani, visto che stiamo nel centrodestra, ha litigato in aula con la Boldrini che lo interrompeva, ha detto ma ricordi quando eri presidente della Camera, insomma si è tutto scaldato, e il geniale Carmelo Caruso del Foglio è andato, lo ha inseguito, ha visto che si è consolato ingozzandosi due supplì. Secondo me
ha riconsolate col supplì in questo caso, non con l'aglietto.
Secondo me c'ha ragione Caruso. Se tu ti fai una litigata, ti scaldi, ti mangi il supplì e stai a posto. I supplì, mezza Italia non sa cosa sono, sono quelli che vengono chiamati, molto diversi, arancini o arancine.
Sì.
In Sicilia sono dei, come si chiama, dei piccoli sformati di riso.
Sì.
Vabbè, insomma, spero che tutti sappiano cosa sono.
Sì. Delle palle di riso fritte, vabbè, ok, questo è.
Delle palle di riso fritte. Ma è bello perché Caruso racconta, dice, voglio un supplì, che era tutto agitato,
sì.
E poi, ma me ne dia un altro, va, capisci?
Quindi... più si fa attesa la situazione in Parlamento, più aumenta la produzione di supplì, mi sembra giusto.
Quanto mi piace Caruso, guarda, vabbè, lo leggo sempre. Colpo enorme di Conte per la manifestazione del 5, che continueremo a seguire. Ma il 5, vabbè, non te lo chiedo neppure.
No.
Il 5 è sabato. Ma, vabbè, non ti ho fatto nessuna domanda, quindi inutile dice di no. Il colpo enorme, lo annuncia la stampa, è che se la manifestazione per ventotene fatta da Michele Serra, Repubblica, qui era andata Lichlein a Roma due sabati fa, aveva Renata Colorni come testimonial, cioè la figlia di Colorni, uno dei firmatari del manifesto, anzi insomma sì, cofirmatari del manifesto di Ventotene, invece Conte riuscirà a portare sul palco niente po' di meno che la figlia di Spinelli, la giornalista Barbara Spinelli, e quindi questa è una cosa. Però nello stesso tempo gli aveva già detto di no Di Battista, che non ci va, e adesso invece gli aveva detto di sì Virginia Raggi, che adesso, ieri, non so cosa è successo, mi ha detto che per motivi familiari non ci può andare. Però mi sembra che la Spinelli, insieme a tutti quei nomi che ho già fatto ieri, e poi si contendono anche quelli di Greenpeace, questo è Elisa Calessi, altra giornalista maligna, è andata a vedere, perché il giorno prima di questa manifestazione il PD fa un seminario a porte chiuse al Museo Cervi, la Schlein, un'altra volta l'ha fatto in un albergo, tutti avevano ironizzato sull'albergo, e così se sabato sul palco della manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle parleranno il direttore di Greenpeace Giuseppe Onufrio, insieme alla Spinelli, il professor Barber e tanti altri, il PD si è assicurato a Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della ONG di Mediterranea Saving Human, nonché una delle persone spiate grazie al software progettato dall'agenzia israeliana Paragon Solution. Quindi si contendono anche i grandi della
cooperazione, dell'attivismo,
della cooperazione, sì, insomma, chiamala. Però intanto oggi alla vigilia della manifestazione c'è un voto, alla vigilia della manifestazione per la pace si vota la relazione annuale sulla difesa comune UE, e la sinistra per il no all'emendamento favorevole, i riformisti pronti al sì, gli occhi sono puntati, sto leggendo Alessandro Di Matteo sulla stampa, il PD si rispacca in Europa, vacilla la tregua sul riarmo. Che strano, guarda,
strano.
Che era una...
Invece mi sembravano così compatti su questo tema che...
Poi a Genova hanno avuto la geniale idea di presentare la candidata Silvia Salis sotto una gigantografia con la falce a martello. Tutti i giornalisti gli hanno chiesto: ma come mai, che cosa strana? Simone D'Angelo, segretario del PD di Genova, dice: non siamo così ingenui da non sapere che quel simbolo non ha sempre rappresentato la libertà, ma sappiamo anche che è stato il segno di molti che hanno lottato per la libertà. Quindi sì. Faccio martello per la presentazione. La manifestazione di Conte comunque ha un successo assicurato, perché Daniela Preziosi, altra giornalista che li segue veramente come un mastino quelli del PD, ha scovato ed è riuscita a strappare un'intervista, niente po' di meno che a Goffredo Bettini. Il quale Goffredo Bettini ha detto che bisogna andare, che quelli del PD devono andare, che sarà un sicuro successo. Poi continua la persecuzione di Prodi e di D'Alema. Su Prodi ormai stiamo alla frutta, perché gli tirano fuori che nel 1997 sul Corriere della Sera scrisse la parola negri, ora forse era, e che quando stava a Nomisma diceva, entrando: ci sono solo per Agnelli e Chirac. Insomma, siamo al fondo del barile. Più malizioso, Ruggero Montenegro del Foglio è andato a verificare. Ti ricordi, Totato, insomma, abbiamo parlato di quella cosa che D'Alema aveva fatto una missione per conto di Zelensky per ottenere? Dice che a Kiev non risulta questa missione di D'Alema. E D'Alema ha risposto stizzito a, questo è un altro giornalista da seguire con attenzione, Ruggero Montenegro, perché ha dato proprio tutte le fonti possibili, ma dice: a Kiev invece mai data missione. D'Alema. E D'Alema risponde: non sono mai stato incaricato di fare una mediazione, questa è una sciocchezza, si trattò di un'iniziativa di carattere personale. E quindi avevamo equivocato, capisci, quella cosa nel confronto con Gianfranco Fini. Non è che gliel'ha detto Zelensky, mi era sembrato di leggere che dopo un colloquio con Zelensky. Però Ruggero Montenegro, che è preciso, si è fatto spiegare bene che D'Alema ci è andato per conto suo e gli hanno sbattuto le porte in faccia, da quello che ho capito sia Lula, non so i cinesi, ma insomma Lula gli ha detto: non me ne importa niente, e così. Però basta, lasciate in pace Prodi e D'Alema, scusate, non voglio fare una cosa politica, ma... Invece è molto più importante la cosa su cui tu hai aperto stamattina alle 6:30, ma io ci voglio tornare su, perché in Sicilia sono stati stanziati l'autore qua è Saul Caia sul Fatto Quotidiano, 405.000 euro, quasi mezzo milione di euro, per insegnare il dialetto. In Sicilia ci sono solo 2 scuole su 10 che hanno l'agibilità totale, ti faccio notare, però per insegnare il dialetto c'è tutta la descrizione.
Il progetto si chiama Non solo Mizzica,
la lingua di un popolo. Ora io mi iscrivo subito. Non so se bisogna partecipare, perché Non solo Mizzica, io il dialetto siciliano non lo so parlare bene.
E lo vorresti imparare.
Spero che sabato, visto che non vuoi andare in onda, ma domenica almeno per sapere come è andata a finire la manifestazione di Conte, vai sabato a Non solo Mizzica, impari un po' di siciliano, che non ti fa male, perché io ho sentito delle volte parlare siciliano, è veramente terribile il modo in cui tu parli siciliano. Prova un po',
non lo faccio.
Canta una canzone siciliana.
Basta, chiudiamo.
Leggiti con attenzione l'articolo di Saul Caia sul Fatto Quotidiano, pagina 15, lì ci sono tutte le indicazioni per partecipare e usufruire di quei 405.000 euro.
Forse solo per le scuole, mi sembra un po' tardi per me, però vabbè, insomma, magari c'è qualche corso online, magari possono finanziare qualche corso.
Non solo
online.
Mizzica, ricordate,
il Sicilian Council,
Mizzica.
Potrebbero fondare il Sicilian Council per insegnarlo a tutti.
E per il romano, come si chiama?
Romano, io ci sono cresciuto, quindi figurati.
Ma Non solo Aglietto ti piace?
Sì, Non solo Aglietto. La riconsolate con l'Aglietto. Caro Paolo, col Little Garlic ti saluto. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao.
24 mattino.
Il caso di Marine Le Pen, pur essendo un caso francese naturalmente, al di là dell'impatto politico forte che ha evidentemente in tutta Europa e che ha, come sapete, condannata per aver utilizzato fondi del Parlamento europeo non per pagare gli assistenti parlamentari ma per pagare personale del suo partito, su questo ricorrerà in appello alla Corte Europea dei Diritti Umani, e condannata anche a 5 anni di ineleggibilità, riaccende il tema, la questione alla quale siamo abituati qua in Italia, che è quella del rapporto tra politica e giustizia. Il modo nel quale è stato riacceso soprattutto da coloro che sono vicini politicamente a Marine Le Pen è un modo, come nota Flavia Perina oggi sulla Stampa, un po' sconnesso, perché invece di ragionare su come andrebbe regolato tutto questo, su un'ipotesi per esempio di ripristino parziale o integrale dell'immunità parlamentare, si dice semplicemente che è una sentenza politica, la si butta là, perché dire vorrei il ripristino dell'immunità parlamentare vorrebbe dire essere lontani dal popolo. E invece noi, che su questo tema siamo tornati in più di un'occasione, esattamente intorno a questo che vogliamo ragionare, e anche a quali limiti bisogna porre all'intervento della giustizia penale nella vita politica di un paese. Nota una persona come il professor Stefano Ceccanti, che è un ex parlamentare del Partito Democratico, intervistato da Formiche oggi, tanto per dare un'idea. Beh, l'idea che una sentenza di primo grado possa impedire la partecipazione alla vita politica attiva, e beh, dice, lascia perplessi, e potrebbe essere un intervento a gamba tesa sulla vita democratica. Sono riflessioni aperte, poi ognuno naturalmente la pensa in maniera diversa, e due persone che la pensano in maniera diversa ospitiamo oggi. Si tratta di Tommaso Calderone, che torna da noi, è capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera. Calderone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, come sapete, della questione giustizia ha fatto un elemento centrale, no, della sua lotta politica e del, diciamo, il cosiddetto tema dell'impunità, se così vogliamo chiamarlo. Licheri, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Tra l'altro avvocato penalista, esperto di giustizia, quindi cerchiamo di parlarne con... vediamo se riusciamo con un certo grado di serenità. Calderone, lei, ne abbiamo già parlato da questi microfoni, lei sarebbe tendenzialmente a favore di un ripristino dell'immunità o quantomeno di normative che consentano un argine, no, tra i due poteri, esecutivo e giudiziario?
Ma più che d'accordo, io ho fatto una riflessione. I nostri padri costituenti lavorarono tanto su questa questione di assoluto pregio giuridico, credo fu la seconda sottocommissione, che non era formata da scappati di casa ma da costituzionalisti di primo rango. Chiaramente per 40 anni fino al 1993 ci fu l'immunità totale, nel senso cioè che riguardava anche i procedimenti. Adesso non è che non c'è, perché l'articolo 68, lo ricordo a me stesso, della Costituzione prevede che ci vuole l'autorizzazione per l'arresto, almeno se non si tratta di arresto in flagranza o di esecuzione di una pena definitiva, e anche per perquisizione, per gli atti garantiti e per le intercettazioni. Io mi sono limitato a dire che nel 93 fu, come dire, dettata da situazioni contingenti di assoluta gravità, per l'amor del cielo, perché io non mi sono mai iscritto al partito che Tangentopoli era tutta colpa dei giudici, ci mancherebbe altro. Vi fu una strana spettacolarizzazione della giustizia, ma certamente c'erano pure coloro che si prendevano le mazzette. Quindi io non dico ripristiniamo sic et simpliciter l'immunità, ci mancherebbe altro, anche perché io ritengo che deve essere tutto il Parlamento ad occuparsene, non solo una forza politica. Io dico soltanto è motivo di riflessione, perché vede, anche la questione di Le Pen, io non per mia abitudine e anche per mia come dire, con formazione professionale, sono avvocato da 40 anni, non critico le sentenze, casomai le impugno. Il vulnus dove sta? Non sta neanche nella condanna, il vulnus sta in quella sorta di Severino che prevede la legge Zapen, se non vado errato, cioè questa di prevedere 5 anni di ineleggibilità, che oltretutto era una sanzione facoltativa e non obbligatoria, che andava ad abbinarsi alla pena principale, alla condanna. Quindi è un motivo di riflessione molto serio. Lei ha detto bene, di questioni così delicate bisogna parlarne, come dicevano i latini, frigido pagato coi animo, cioè con animo freddo e pagato, al di là di inutili steccati e barriere ideologiche che non servono a nessuno, solo a creare caos istituzionale. Quindi io dico è un momento, è un motivo di riflessione, come lo è questa legge che prevede qui da noi, sì. È una legge che io non condivido, che un amministratore, se è condannato con una sentenza di primo grado, tantissime volte ribaltata in appello, a me è capitato settimana scorsa, il sindaco di un piccolo paese ha dovuto abbandonare il proprio comune, poi la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto e intanto era stato sospeso per un anno e mezzo. Dico, quindi sono motivi di riflessione, sì. Che riflessione ovviamente di alto profilo tecnico, che a mio modo di vedere vanno fatte.
Quelle di Licheri le sentiamo dopo la pausa.
24 mattino.
Il rapporto fra politica e giustizia dovrebbe essere molto semplice. Se un politico commette un reato, viene giudicato dalla giustizia in qualsiasi momento della sua carriera sia. E ricordiamo che l'ineleggibilità in Francia, dopo evidentemente il primo grado di giudizio, è una legge che ha fatto la politica, non l'ha fatta la magistratura. La magistratura l'ha applicata.
E che Le Pen ha voluto fortemente, peraltro.
La cosa che secondo me deve far riflettere molto è che l'ineleggibilità per 5 anni è una sentenza accessoria, oltretutto, una cosa che non è mai stata utilizzata prima, e che questa pratica di utilizzare, diciamo così, gli aiutanti anche nel Parlamento del proprio Stato è una pratica molto molto usata, non solo da Marine Le Pen.
E anche questo è un tema. Dunque, Licheri, lei come la vede? Guardi, tenderei a tenere la conversazione, se gradisce, naturalmente, se vuol dire qualcosa anche sull'immunità va bene, ma tenderei a tenerla sull'ineleggibilità, perché poi anche l'ultima questione posta da Calderone mi sembrava interessante in merito alla Severino, alla legge Severino. Prego.
Sì, la stupirò, ma per buona parte io sono d'accordo con le riflessioni del collega. Deve essere la politica che deve mettersi delle regole, a condizione però che una volta che le stabiliamo, poi quelle regole le rispettiamo tutti. Stanno circolando in queste ore tanti filmati della Le Pen che promuoveva e sosteneva quella legge, anzi addirittura spingeva perché fosse ancora più restrittiva, più rigida. Poi adesso che è toccata a lei, allora la democrazia è a rischio. Quindi dobbiamo prima di tutto metterci d'accordo noi politici, noi classe politica. Se facciamo una regola, poi però la dobbiamo rispettare, a meno che non vogliamo fare un passo indietro di all'incirca 800 anni, torniamo al princeps legibus solutus, cioè mettiamo le regole, ma il principe sta sopra le regole, può anche non rispettarle. Poi mi limito a dire questo: le garanzie giuridiche che assicurano la libertà di espressione del parlamentare ci sono, e come ci sono, il collega li ha puntualmente poi ricordate. Si tratta di capire se è giusto che un insegnante che viene semplicemente colpito da una denuncia, poniamo, di violenza sessuale da una sua studentessa, riceva nel giro di pochi giorni un provvedimento di sospensione dal provveditorato regionale, e quindi non può, in attesa ovviamente che si definisca il caso, continuare a fare l'insegnante, e invece una persona che è stata condannata in primo grado per frode contrattuale, per peculato, per distrazione, mettete quello che volete, possa continuare a gestire il bene pubblico, cioè il denaro dei contribuenti. È questo l'interrogativo che ci dobbiamo porre.
E lei come si risponde, Licheri?
Che secondo me, siccome il ruolo di parlamentare deve essere quello del civil servant, cioè di una persona che decide di prestare un servizio alla collettività, non deve essere accompagnato in questo suo importante servizio da delle inchieste giudiziarie che lo distolgono, che lo disturbano, che lo condizionano, che lo limitano nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi per il bene suo, prima di tutto, e poi anche della comunità, poi anche della collettività, quando ti capita una cosa di questo genere è giusto che tu lasci questo servizio pubblico, ritorni al tuo lavoro, alla tua vita privata, sciogli tutti questi dubbi e poi ritorni al tuo servizio politico. Non ci trovo assolutamente niente di eccezionale rispetto a quello che succede anche per gli altri cittadini.
Calderone, appunto, come sente la tesi di Licheri, la tesi del Movimento 5 Stelle è, come si dice, essere come la moglie di Cesare, cioè non devi essere nemmeno sfiorato dal sospetto, comunque da un'inchiesta giudiziaria. Cosa dice lei?
Io dico che vi sorprenderò anch'io, che la mia idea sfiora quella del collega Licheri. Il problema qual è? È chiaro, è evidente che un amministratore pubblico deve dare garanzie di condotta specchiata. Il problema però è altro, ed è anche giusto che nel momento in cui incappa in un provvedimento giudiziario bisogna fare una riflessione. Il problema qual è però? E lo dico da giurista prima ancora che da politico. Il problema è che tante volte vi è stato un uso distorto del potere giudiziario che ha determinato la sottoposizione a ingiusti, uso un termine poco elegante, ingiustissimi procedimenti penali che hanno dato, come dire, il puzzo, l'idea del puzzo nauseabondo della persecuzione, che devono portare a riflettere. Perché se un amministratore è un lestofante, un corrotto, è chiaro che non deve gestire potere, non deve amministrare i cittadini. Il problema è che purtroppo dobbiamo dire tutto con estrema chiarezza e lealtà. Negli ultimi 30 anni è avvenuto che tanti amministratori si sono trovati in situazioni giudiziarie ingiuste. Io faccio l'esempio, e vi sembrerà anche questo strano, io credo che una delle sentenze più ingiuste sia stata quella della collega Appendino. E pur tuttavia, dopo la sentenza di primo grado, se avesse avuto, poi là era un discorso diverso, non voglio entrare troppo nel tecnicismo sui reati ostativi, reati contemplati dalla Severino e altro, se avesse avuto un reato che prevedeva la sospensione, questo avveniva. Non è giusto, non è corretto. Perché dietro a una sentenza, dietro a un provvedimento giudiziario, dico meglio, sì, ci può essere un uomo innocente, un cittadino innocente, che è stato eletto dal popolo, non è che si trova lì per caso perché col paracadute lo hanno buttato, sì, giù. E quindi è un motivo di riflessione. Se, sì, la magistratura avesse un atteggiamento, stiamo parlando, sì, dico un'altra cosa scontata, sì, che 9 magistrati su 10, ammesso che si potesse, come dire, dividere o scorporare un magistrato, fanno le cose, sì, per bene, ma purtroppo c'è stata una parte, sì, che anche tanti magistrati, dico un'altra cosa, che, beh, vanno in televisione a fare gli opinionisti, è sbagliato.
Calderone,
non siamo su Brecht.
Calderone, chiarissimo, ancora un minuto o poco più che vorrei dedicare a Licheri per una riflessione anche da lui finale su questo. Prego, Licheri. Posso, scusate, solo un piccolo elemento. Un ascoltatore dice che il tema è anche la lunghezza dei processi, nel senso che poi è chiaro che se uno lo metti sotto processo, ci metti 3 anni, poi quello per tornare alla vita politica, cioè dopo 10 anni che è sotto processo diventa dura. Prego Licheri, scusi.
Ma infatti in questo momento il ceto politico è concentrato sulla separazione delle carriere. Quando tu esci di casa, chiedi alla gente qual è il problema, qual è la priorità numero uno della giustizia, tutti ti rispondono la lungaggine e la lunghezza dei processi. Allora io dico al collega, noi abbiamo la legge Severino, tanto per iniziare la legge Severino non blocca il politico che è colpito da una denuncia, ma parla di una sentenza definitiva. Quindi si aspetta la sentenza definitiva, non si aspetta la denuncia o la sentenza di primo grado.
Per i nazionali,
per gli amministratori basta il primo grado. Quindi non basta essere sfiorato da una denuncia. E ripeto, e questo già ci fa differenziare dal resto dei cittadini. Serve, nel caso del Parlamento, serve una sentenza definitiva. Il caso dell'Appendino è inconferente rispetto a quello che stiamo parlando, perché stiamo parlando di un reato colposo che ha fatto scattare una responsabilità per dei fatti disastrosi, accidentali, dei quali ha risposto il sindaco. E non ha niente a che vedere con quello di cui stiamo parlando. Qui stiamo parlando d'altro, stiamo parlando di quello che è scritto nella nostra legge Severino, che dice, per quanto riguarda i politici parlamentari, sentenza definitiva è per reati gravi contro la pubblica amministrazione. Ecco, io credo che quell'asticella ci debba stare, ci debba essere, per garanzia degli stessi cittadini. Tutto qua.
Vi ringrazio anche per il confronto civile. Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle. Un grazie a tutta la squadra di 24 Mattino. Ci sentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.